minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori, tossicodipendenti, minori,
volontariato, senza carcerati.
Infatti, più azione, meno parole.
Benvenuti da Eliana Storri nella rubrica dedicata al sociale e all'ambiente. Oggi parliamo di dipendenza dal gioco, ma ascoltiamo prima alcune piccole buone notizie. La pietanza non avanza. Da gennaio a Torino il cibo avanzato nelle mense di 5 scuole, 1500 pranzi al giorno, verrà donato agli asili notturni Umberto I e distribuito gratuitamente ai più bisognosi. Donne estreme. Sarah Mycroft, 32 anni, ha corso per 14.772 chilometri intorno all'Australia. 238 giorni, una media di 62,3 chilometri al giorno, 15 paia di scarpe consumate e una missione: raccogliere fondi per combattere il diabete giovanile. Tempo di festività, tempo di gioco. Oggi parliamo di quando il gioco, dal gratta e vinci all'otto, dalle slot machine al videopoker, smette di essere un divertimento e diventa una malattia vera e propria fino alla dipendenza. Ne parliamo con il dottor Gianluigi Conte dell'Istituto di Psichiatria e Psicologia del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Dottor Conte, benvenuto e buon anno.
Buon anno a lei e agli ascoltatori.
Dottore, gambling, dipendenza dal gioco, di cosa parliamo esattamente?
Parliamo di giochi delle feste, che ovviamente dobbiamo partire dall'idea che non è il gioco che fa male e che certamente la combinazione fra gioco e vari tipi di personalità può causare degli inconvenienti alle volte gravi e alle volte addirittura drammatici.
È considerata una vera e propria patologia, quindi?
Il gioco d'azzardo è una patologia riconosciuta ormai in ambito psichiatrico, è una fonte di enormi disgrazie e anche quando non sono enormi è una fonte di disagi, di indebitamenti. Diciamo che sempre, come tutti i disturbi psichici, è un insieme di cose. Si arriva al gioco con diversi tipi di patologie, con diverse motivazioni. Allora, per essere più chiaro, vediamo una cosa: il gioco di per sé è un'attività, come dice la parola, è un gioco, no? È un'attività che viene fatta dai bambini, dai cuccioli, no? Di tutti gli esseri animati, giocano per imparare a vivere. E si fanno diversi giochi per imparare a vivere: il gioco delle carte, il gioco d'azzardo, anche questo è un gioco che dovrebbe insegnarci l'azzardo, cioè il rischio che noi corriamo nella vita, no? Tutti noi rischiamo. Molte cose noi facciamo, no? E il gioco ci insegna che si può sperare, ma si può anche correre il rischio di perdere. E fin qui il gioco svolge una funzione addirittura educativa, perché uno impara che nella vita non bisogna fidarsi troppo, no? Perfino giocando in famiglia con i parenti uno si accorge che si può vincere se l'altro ti aiuta a vincere quando sei bambini, però qualche volta non è così, qualche volta ti accorgi che giocando si svelano certi caratteri, ci sono caratteri più competitivi, altri meno, ovviamente caratteri più rissosi per cui non ci stanno la perdita e così via, finché è così va tutto bene, però è anche vero che a questo punto ne abbiamo già delineato che ci sono dei caratteri che sono più competitivi e quindi i caratteri competitivi evidentemente possono all'interno di un gioco esaltarsi e ovviamente qui poi entriamo all'interno della psicopatologia, ma è proprio lì dove dobbiamo arrivare, e certamente certi caratteri che amano esaltarsi possono trovare nel gioco una fascinazione straordinaria, soprattutto quando purtroppo chi gioca delle poste importanti, soldi o scommesse di un qualche tipo, le prime volte che gioca vince. Infatti fra i giocatori che mi è capitato di vedere nella mia pratica clinica, purtroppo la maggior parte di loro sono persone che hanno giocato, non so, alle macchinette, alla gratta e vinci, a qualche cosa, hanno vinto la prima, la seconda volta e quindi questo fatto ha evidentemente moltiplicato l'esaltazione.
Quindi si sono fatti prendere la mano.
E questo fa prendere la mano, soprattutto se chi gioca è un ragazzo, no? Come al solito, insomma una persona come dire, psicologicamente debole, per cui l'idea di una vincita così facile eccita moltissimo. A chi non piace vincere, evidente, no? Lei, io, chiunque. No, se vincessimo una bella cifra saremmo tutti, ancora piccola cifra, saremmo tutti contenti. E questo è ovvio, no? Cioè chi si fa prendere la mano. Però la cosa curiosa, che cosa vuol dire farsi prendere la mano? Vuol dire essere molto contenti perché si è vinto, ma non accettare perché si è perso.
È una perdita di controllo?
È una perdita di controllo, ma mi permetta di dire, la mancanza di controllo è nella incapacità di controllare la frustrazione della perdita, perché se uno vincesse sempre, buon per lui, nessun guaio, il guaio è che di solito si perde, anzi statisticamente noi sappiamo che qualunque gioco è congegnato in modo tale per cui alla fine sono più forti le perdite che non le vincite, altrimenti non ci sarebbe poi un ente che sia il banco, che sia lo Stato, no? che ci guadagna su queste cose. Quest'altra è un'altra buona norma, cioè più si gioca, cioè più la statistica prende sopravvento e più si perde, perché più gioca più è facile che invece la somma delle perdite sia superiore alla somma delle vincite, e questa è una cosa che purtroppo sanno tutti. Il guaio è che non tutti accettano di perdere, perché l'insegnamento che dovrebbe dare il gioco in quanto gioco, no? In quanto divertimento, in quanto piacere, in quanto forma di prova della realtà, com'è il gioco per i bambini, e che in realtà si perde e che bisogna accettare la perdita, perché nella vita si perde, no? Perdiamo i capelli, perdiamo la macchina che avevamo così bella quando l'abbiamo comprata, mano a mano diventa vecchia, no? Bisogna accettare il fatto che le cose decadono, no? e che si perde. Purtroppo alcuni tipi di personalità non accettano la perdita.
Ecco, appunto, quindi non tutti quelli che perdono molto all'inizio sono portati a giocare per rimontare, insomma.
Ma guardi,
non tutti quelli che perdono sono dei potenziali giocodipendenti, questo intendo.
No, tutti quelli che perdono dovrebbero accettare la perdita. Se lei decide di, non so, giocare 1000 euro perché le piace il gioco e va a Monte Carlo e gioca 1000 euro, quando perde 1000 euro prende e torna a casa, esattamente come chi va a sciare in montagna, scia per l'equivalente di 1000 euro, poniamo, no? Va avanti e indietro per gli ski lift, scende giù per le montagne, mangia qualche volta, arrivata a 1000 euro, fine della vacanza. È normale, uno ha diritto a investire i suoi soldi in qualche modo, però bisogna accettare l'idea che si può perdere i 1000 euro. Il guaio è che molte persone non tollerano, non sanno elaborare la frustrazione in termini tecnici, non tollerano l'idea di aver perso e quindi rilanciano. E questo, diciamo, la drammaticità del gioco, no? Nel continuo rilancio, nel tentativo di superare la perdita, di non aver mai perso, quindi di vincere.
E quindi è questo il confine fra giocare in modo normale e diventare invece un soggetto patologico?
Beh, questo è uno dei confini, ce n'è più di uno probabilmente, però certamente questo è uno dei confini, il fondamentale direi. Il fatto che chi gioca in senso patologico è colui che non accetta di aver perso, mentre se lei appunto alla fine di una serata con gli amici ha perso i suoi soldi, che siano 10 euro, 100, a seconda delle sue capacità di spesa, evidentemente si accetta di aver perso, non è un giocatore patologico, è una persona che ha deciso di investire una certa quota di denaro per divertirsi con gli amici, punto. Chi non accetta di aver perso è quello che gratta, no? Gratta e vinci, perde, continua immaginando che alla fine del percorso ci sarà la grande vincita che lo gli fa recuperare. Uno deve sapere che se non vince la prima volta non dire che continua.
Quindi è un comportamento compulsivo?
Diventa compulsivo, certamente. Diventa compulsivo, ma vede, lei sta introducendo dei termini perché il gioco, come tutte le manifestazioni umane, è come la cipolla, più strati, no? Appunto, uno comincia a giocare perché è glamour, perché è affascinante, no? Si può vincere, è eccitante, quindi uno comincia sulla stregua dell'eccitazione. Poniamo adesso nelle vacanze di Natale, no? Tutti noi andiamo intorno, mangiamo, siamo già eccitati un po' dall'alcol, un po' dalla festa, i parenti, gli amici, no? Abbiamo il bel vestito, tutto quanto, siamo eccitati e quindi noi giochiamo perché l'eccitazione ci fa immaginare che anche nel gioco possiamo avere una conferma della nostra bellezza, della nostra bravura, della nostra capacità. Ebbene, uno comincia a perdere evidentemente, no? Cioè uno vincerà e tutti gli altri perdono. Quando questi che perdono non sanno perdere, tendono a rilanciare sempre di più. Diciamo, la spinta è una spinta eccitante, no? Perché il gioco, diciamo, ci eccita l'idea di poter moltiplicare l'investimento che noi facciamo. E qui, diciamo, il primo rischio è che tutti quei soggetti che amano eccitarsi, quelli che noi tecnicamente potremmo chiamare soggetti maniacali, no? I soggetti che hanno bisogno di eccitarsi sempre di più, certamente nel gioco possono prendere un certo brivio. Poi cos'altro c'è? come dicevo prima, c'è invece il soggetto, tecnicamente potremmo dire il soggetto narciso, il narcisista, che non tollera la perdita, non sa accettare l'idea di aver perso, e questo anche, allo stesso modo, gioca e continua a giocare per rabbia, mentre il primo soggetto in un certo senso gioca per eccitazione, per divertimento, il secondo gioca per rabbia, no? Il narciso che è frustrato e non tollera di aver perso e insiste a perdere. E poi lei giustamente parlava di compulsione, no? Cioè esistono dei meccanismi all'interno del nostro cervello, diciamo che una volta stimolati tendono a ripetere perennemente certi gesti, certi bisogni, no? Quindi abbiamo sia prima gli impulsivi, quelli che appunto che non si sanno frenare, e successivamente abbiamo i compulsivi, quelli che invece hanno bisogno di ripetere costantemente lo stesso gesto, perché pensano che ripetendolo più e più volte alla fine verrà una soluzione.
Si può paragonare allo shoppingomane? O al cleptomane?
Sì, shoppingomane come termine terribile, però sì.
Il malato di shopping, insomma.
Il compratore compulsivo,
esatto.
Potremmo dire. Sicuramente sì, alcune parti sono diverse, ma altre sì, diciamo c'è un inizio che è più o meno normale, c'è un inizio che è un pochettino sopra le righe, e poi c'è chi non pone freno, chi deve comprare indipendentemente da ciò che va a comprare, certamente, perché l'idea del trovare alla fine del percorso un miglioramento dell'immagine che ha di se stesso è fondamentale. Certo.
Ma dottor Conte, c'è un'attitudine a diventare giocatori dipendenti, una predisposizione?
Sì. Certamente sì. Il guaio è che non è che te ne accorgi prima, te ne accorgi dopo, nel senso che dopo puoi mettere in maggiore rilievo certi tratti di carattere che anche prima si notavano, ma che finché non diventano tali non... Poi sa, è anche vero che, come dicevo prima, poi esistono diversi giochi, nel senso che ci sono i giochi più eccitanti e ci sono giochi più ipnotizzanti, cioè chi gioca le macchinette tende a ipnotizzarsi, no? Tende a entrare in una sorta di trance, e il giocatore delle macchinette è quel tipo di giocatore che ha bisogno di isolarsi dal mondo, che sia un, di nuovo uso un termine tecnico, uno schizzoide, che sia un depresso che vuole mettersi al di fuori del mondo, e chissà, spera anche di vincere, ma non è in definitiva quella la cosa fondamentale, quanto proprio il bisogno di essere tagliato fuori, di giustificare il suo non avere più vitalità dentro di sé. E ovviamente questo non è paragonabile a quello che punta i cavalli, che gioca grosse somme, che addirittura va al casino, che quindi diciamo ama investire una grossa quantità di energia.
Più portato a socializzare, quindi?
Quello più portato a socializzare, ma probabilmente anche all'interno della società, è quello che di solito è più portato a dominare, a voler trionfare, che quindi ha bisogno di giocare per mostrare all'altro che è capace di condurre il gioco, per l'appunto, no? di dominare gli altri, di dominare il gioco. Esistono giochi sociali, no? Il gioco delle carte è tipico, un gioco sociale in cui uno gioca con l'altro, e a fondo del gioco c'è certamente il bisogno di controllare l'altro, di dominare l'altro, di schiacciarlo. Certo, il gioco è piacevole perché giocato bene, questo è soltanto un modo per mettere appena appena in luce certi aspetti del nostro carattere, che ci abbiamo tutti, no? Evidentemente, perché tutti noi sogniamo di essere un po' più forti di quanto noi pensiamo di essere. No?
Dottor Conte, se esiste una predisposizione, il giocatore dipendente, se non fosse tale, avrebbe un altro tipo di dipendenza?
Guardi, questo è un discorso interessante, cui non si può rispondere con certezza. Certamente sì, nel senso che noi vediamo tecnicamente come nell'ambito delle droghe, chi ha smesso una droga spesso poi diventa dipendente da un'altra droga, così anche nel gioco spesso chi cessa un'attività diventa dipendente da un'altra, ovvero come spesso chi ha una dipendenza ne ha anche un'altra insieme, nel senso che il giocatore d'azzardo è anche statisticamente più facilmente un cocainomane, un consumatore di droghe, un consumatore d'alcol, quindi evidentemente esistono dei raggruppamenti di sintomi che evidentemente si mettono vicini gli uni agli altri, si assomigliano, e quindi è possibile che se un giocatore non avesse mai giocato probabilmente potrebbe essere un dipendente anche da altre sostanze che potrebbero avere lo stesso effetto sullo psichismo ricercato dalla persona che gioca, come dicevo prima, quali effetti? Per certi aspetti l'aspetto maniacale, no? E quindi la cocaina, diciamo gli eccitanti come la cocaina, oppure gli aspetti di tirarsi fuori dal mondo, come il fumo della cannabis o certi tipi di alcolizzazioni, no? E quindi certamente sì, direi che per la sua domanda si potrebbe rispondere che probabilmente sì, ecco, certamente non si può mai dire, non bisognerebbe vedere caso per caso, ma probabilmente sì.
Lei ha parlato dell'alcol, il gioco dipendente può diventare violento come lo è un alcolista?
Ma guardi, io ho in cura persone che mi sono state affidate dal carcere, non c'è dubbio, perché eppure non erano, come dire, delinquenti abituali loro, però certamente per indebitarsi, o meglio per sdebitarsi dai debiti nel gioco, poi sono arrivati dei compromessi con la società, no? Quindi entrando in una logica delinquenziale. Devo dire, almeno i casi che ho visto, non in senso molto violento, però certamente della violenza passiva, non so, ricettatori oppure truffaldini, insomma, assegni falsi, insomma, incauti acquisti, ecco, cose di questo genere qua. Violenti, ho avuto modo di vedere sì persone violente a casa, appunto nella ricerca del denaro per poter giocare. Certamente non c'è l'effetto dell'alcol che di fatto ti rende a tratti incapace di intendere di volere, questo no. Rimane il fatto che a volte però l'accoppiata gioco d'azzardo e alcolizzazione è una accoppiata presente, e allora certamente la pericolosità sociale diventa un rischio reale per l'effetto farmacotossico dell'alcol.
Questo per l'alcol, ma il gioco dipendente ha crisi di astinenza?
Ma guardi, certamente non sta male come l'eroinomane, no? Che ha dei dolori per tutto il corpo. Diciamo che la crisi di astinenza sì, la si può rintracciare innanzitutto con il bisogno smodato di continuare a giocare. E noi vediamo dei giocatori contriti, cioè avviliti, e ovviamente consapevoli quindi del danno che hanno fatto, no? E quindi non entusiasti, che non giocano più per l'entusiasmo di giocare, ma che per l'appunto, proprio perché sono così angosciati per il danno che hanno fatto, rendendosi conto che più giocano e più peggiorano, che continuano a giocare. Ecco, questo a tutti gli effetti può essere considerato una crisi di astinenza, perché da una parte c'è la consapevolezza del danno, quindi il bisogno di fermarsi, ma dall'altra parte c'è l'impossibilità a fermarsi, questa sorta di bisogno compulsivo, come le diceva prima, di andare avanti. Tant'è vero che mentre la buona parte dei giocatori vengono da me, vengono in clinica, cioè vengono a curarsi, proprio perché in realtà vogliono un aiuto a non ricadere, perché in qualche modo l'intervento dei familiari o altro li ha fermati, devo dire che alcune volte io ho mandato i giocatori a ricoverarsi in clinica, proprio perché in realtà è necessario bloccarli, altrimenti è impossibile stabilire un contatto con loro, perché il bisogno di giocare è assolutamente invincibile.
Quindi parliamo dell'approccio terapeutico.
Beh, innanzitutto bisogna bloccare il gioco, in qualunque modo, perché se non si blocca il gioco, la mente del giocatore è tutta lì. Vede, anche perché poi appunto l'idea di avere dei debiti è un po' come il dolore nella crisi d'astinenza dell'eroinomane, no? Che giustifica il fatto che lui continui a drogarsi, e può allora parlare dei meccanismi per i quali una persona continua a drogarsi o continua a giocare se in qualche maniera non si blocca questo meccanismo, per cui è necessario bloccarlo in qualche modo. Di solito è la famiglia, no? Che si accorge dei guai, del dramma, perché magari uno sa che il parente gioca ma non si rende conto dei debiti che ha contratto. Quando la famiglia si accorge dei debiti, beh, è inevitabile che sia un placcaggio, direi, no? della persona che gioca. È evidente che finché qualcuno non si mette in moto per cercare poi di risanare i debiti in qualche maniera, o colmando i debiti o creando un affidamento, comunque rendendo la persona, togliendogli i soldi di mano, no? E dandoli a qualcun altro che li gestisca, cioè trovando una figura o all'interno della famiglia o addirittura attraverso gli strumenti di legge, no? Come c'è la figura dell'amministratore di sostegno, no? Che è stata creata, non dico apposta per questo, però questo è uno dei casi in cui è fondamentale, in cui c'è un amministratore esterno che tutela i beni della persona o comunque i beni della famiglia, no? In modo tale che questa persona, il debitore, no? non possa avere denaro in mano se non quello utile per le piccole spese, no? E quindi mettersi nei guai. Ovviamente i familiari, e questo dipende dalla loro discrezionalità sociale, possono avvisare persone altre di non fare altri debiti, a non dare prestiti, no? Al soggetto, cioè, perché è certamente un rischio. Come dicevo, in casi più gravi è fondamentale il ricovero, addirittura perché la persona non riesce a frenarsi nell'idea magica, no, di dover vincere per risanare i debiti, no, di poter vincere in qualche modo.
E quindi poi psicoterapia o anche un approccio farmacologico?
Ma guardi, sono stati suggeriti di vari approcci farmacologici. C'è da dire, e devo dire che nella mia esperienza mi sono accorto quanto spesso il giocatore d'azzardo è una persona che ha anche un'intricata situazione psichica, per cui spesso il farmaco gli viene dato non tanto per bloccare il gioco quanto per rimetterlo al mondo, perché in realtà è una persona che aveva dei problemi prima di cominciare a giocare, o comunque ha problemi certamente dopo aver giocato, perché perlomeno aspetti depressivi, le puoi immaginare, emergono chiarissimi, no? Insieme con i debiti del giocatore, per cui di solito vengono forniti farmaci della categoria degli antidepressivi, in particolare gli antiserotoninergici, e qualche altra volta vengono forniti farmaci di tipo antiepilettico, che sembrerebbe avere una certa capacità di contenere l'impulsività, però ecco, certamente non è con i farmaci che si risolve il problema, anche se il farmaco può essere comunque uno degli aiuti. La psicoterapia certamente può essere utile, più ancora che la psicoterapia, o comunque a fianco della psicoterapia, una sorta di socioterapia attraverso i gruppi di ex giocatori. Questi sono
un po' come gli alcolisti anonimi.
Esattamente, lo stesso associazione degli anonimi, chiamiamolo così, perché è un'associazione che non ha nome, ovviamente, quindi cioè non è definibile esattamente, ma sono questi gruppi spontanei, autogestiti. Esiste un'associazione simile per i giocatori d'azzardo che si chiama Giocatori Anonimi, GA, che si può rintracciare sugli elenchi telefonici, certamente su internet si trova, è diffusa non moltissimo perché è l'ultima nata di queste associazioni dei gruppi anonimi, però è diffusa perlomeno nelle grandi città. Roma è presente, a Napoli mi sembra anche c'è un gruppo presente, c'è un gruppo a Pescara, ci sono vari gruppi a Milano, immagino a Firenze, a Torino, insomma le città del nord sicuramente le sono fornite. E a questo io vorrei fare la più grande pubblicità possibile, perché con tutti i limiti che i gruppi anonimi hanno, proprio perché sono gruppi non tecnici, no? Quindi sono autogestiti, alle volte possono essere non perfetti nel funzionamento, però certamente a tutt'oggi è lo strumento più efficace che noi abbiamo a disposizione. Si immagini che noi, io lavoro all'interno del Policlinico Gemelli, l'Università Cattolica, noi nella nostra unità di cura abbiamo adottato un sistema terapeutico molto simile a questo degli anonimi, di cui quindi noi siamo debitori, diciamo, della struttura formale, diciamo, dell'aspetto formale della cura. Il nostro, però, data la nostra posizione, data la nostra finalità anche non soltanto clinica ma anche di ricerca, sono gruppi eterogestiti, cioè con uno psicologo o con una persona comunque formata, un riabilitatore che gestisce il gruppo e che quindi a nostro avviso ovviamente può migliorare il rendimento del gruppo anonimo, ma certamente sta sempre lungo quel tipo di formulazione clinica. Ecco, io direi che insomma i quattro punti sono questi, no? L'intervento certamente del familiare, perché c'è bisogno di qualcuno che materialmente blocchi la persona nel proprio luogo di abitazione, o altrimenti un ricovero. Poi una terapia farmacologica, spesso, non sempre, ma spesso necessaria, e una psicoterapia e una socioterapia, cioè una terapia riabilitativa attraverso i gruppi. Direi che quando questi elementi vengono messi in moto, il successo è abbastanza certo, nel senso, noi abbiamo visto nei nostri gruppi che chi frequenta i gruppi, i nostri gruppi hanno sempre, diciamo, l'accompagnamento del medico psichiatra che controlla gli aspetti farmacologici e anche dello psicoterapeuta che valuta congiuntamente al gruppo, no, l'andamento della terapia. Direi che i nostri gruppi, finché il paziente rimane in gruppo, diciamo, hanno una resa straordinaria, una capacità di contenere il sintomo, il gioco molto molto elevata.
Dottor Conte, un'ultima domanda, pochissimi secondi. Come è per un alcolista? L'ex giocatore deve ben guardarsi dal giocare anche una partita a briscola dopo? Così come l'alcolista appunto non deve sentire nemmeno
sì.
L'odore dell'alcol.
È una cosa molto stupida, molto ridicola, però purtroppo sì, perché in questa intervista telefonica abbiamo già citato che esistono dei meccanismi cerebrali che sottostanno poi al gioco. in alcuni casi perché c'è un meccanismo legato alla compulsività molto forte fin da prima, in altri potremmo dire che il gioco nella sua abitudinarietà ha stimolato questi meccanismi, ma non c'è dubbio che direi la maggior parte dei giocatori, così come la maggior parte degli alcolisti, non potrà mai tornare ad essere un giocatore normale o un alcolista o una persona che beve normalmente. Il bere responsabile, come nella pubblicità di certi alcolici, vale per le persone che bevono responsabilmente, ma non vale per le persone che non sono capaci di contenersi. Questi devono scordarselo di bere in maniera normale. Come sempre è ovvio, no, che io sono smentito da tanta gente che ha ripreso a bere normalmente, intendiamoci, perché così avviene, ma è piuttosto l'eccezione, nel senso che eccezionalmente qualche alcolista ritorna a bere normalmente, eccezionalmente qualche giocatore può giocarsi anche la briscola, ma in realtà, siccome questo lo sapremo soltanto dopo che è avvenuto il disastro, io francamente non consiglio a nessuno che è riuscito a smettere di bere, così come nessuno che è riuscito a smettere di giocare a carte, di tornare a bere una briscola. E il discorso qua di più facile, che la maggior parte degli italiani può capire, è con il fumo di sigarette. Chi ha già smesso una volta di fumare sa benissimo che se ha accettato qualche volta una sigaretta, beh, di solito ha ricominciato a fumare. È rarissimo le persone che hanno smesso di fumare che poi possono fumarsi una sigaretta ogni tanto.
Allora ci lasciamo con questo consiglio. Dottor Conte, grazie per essere stato con noi, le auguriamo ancora un buon anno.
Certamente buon anno anche a lei e a tutti gli ascoltatori.
Era il dottor Gianluigi Conte dell'Istituto di Psichiatria e Psicologia del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Prima di salutarvi, per chi fosse interessato ad avere ulteriori informazioni sulla dipendenza dal gioco, può rivolgersi all'Associazione Giocatori Anonimi citata dal dottor Conte. Il sito è www.giocatorianonimi.org. A Roma ci sono varie sedi, in zona Via Veneto, Gregorio VII, e ne sono state aperte di nuove. La lista è sul sito. Oppure rivolgetevi al Day Hospital dell'Istituto di Psichiatria del Policlinico Gemelli. La rubrica infatti termina qui, grazie per averci seguito, un buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri.